Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Per coerenza, per rispetto degli italiani che pagano il canone, io da Fazio non ci vado. A meno che per rispetto di un momento economico difficile il suddetto conduttore televisivo non si dimezzi lo stipendio.
Io domani sera vado da Fazio.
No.
Riconosco la sua correttezza.
Si ma manda a far culo la Lettizietto.
Da Palermo arriva l'invito al compagno Fabio. Se ti dimezzi lo stipendio, vengo a piedi per rispondere.
Ecco, se dovessi arricchirmi lavorando di meno nella prossima vita, faccio il Fabio Fazio. Che guadagno in un mese, quello che io porto a casa in un anno. Però se qualcuno mi dovesse chiedere adesso, invidi qualcosa a Fabio Fazio, no.
Fabio Fazio probabilmente, anzi quasi sicuramente, guadagna in un mese quello che il ministro dell'interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in televisione, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone. Non farei mai cambio per nulla al mondo.
Ma io non aggredisco Fabio Fazio. No. Io ritengo che non sia giustificato uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno. Posso dirlo?
No, io
posso
non so se, non so se sia
immorale
questo.
Uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno per fare ministro. Politica sulla televisione pubblica? È un insulto?
Più mi attacca Fazio con Rolex al polso, più gli italiani capiscono. Lo vorrei in onda anche a Natale e Capodanno.
Invece no, niente Natale, niente Capodanno, la magnifica ossessione di Salvini per Fazio, o meglio, o forse per lo stipendio di Fazio, fatta di decine di battute da comizio ed altrettanti tweet scomposti. Carlo Canepa di Pagella Politica ne ha contati almeno 40 e quell'ossessione alla fine si è risolta. Dagli una bastonata, urlava la tribù leghista e la bastonata arrivò. Più, per la verità, una martellata nelle balle del cavallo di Viale Mazzini che in quelle di chi traslocherà a Discovery. Per dirla con Fiorello, ci abbiamo uno bravo e dunque facciamolo fuori. E così è andata, l'hanno fatto fuori e come dire, è un po' l'aggiornamento 2.0 del vecchio aneddoto per cui alla TG della Rai si assumevano quattro giornalisti, un democristiano, un comunista, un socialista, uno bravo, ecco, quello bravo invece no. Salvini adesso ha il suo scalpo da esibire e lo mostra con piglio da portinaio che ha bucato il pallone. Ciao belli! Con quell'irresistibile postura da Natale al Papete, da caratterista da commedia all'italiana che fa le corna quando fa il sorpasso. Vale per lui e vale per la sua claque e così lessico e titoli la faccia truce della destra. Le brigate Fazio in crisi di nervi, la sinistra strilla per l'addio dello strapagato compagno, questo è libero, i suoi sodali frignano per la cacciata, frignano, questa è la verità, crolla il sistema Fazio, Salotti Rossi nel panico, chiude il giornale, lessico e titoli dunque un po' anni 20 ma senza il twist, un po' da presa della Bastiglia come se la Rai fosse il palazzo d'inverno abusivamente occupato dai bolscevichi che lì ci accumulano del denaro, tanto denaro naturalmente sottratto dalle tasche degli italiani, ed è interessante questa cosa per cui la destra se la prende ossessionata per lo stipendio di Fazio mentre contemporaneamente sventola i miliardi di Briatore, e poi c'è questo tema della conquista, se un tempo la destra conquistava l'Abissinia, oggi beh si accontenta della prima serata di Rai 3 dove a proposito di bandiera al posto di Fazio, di quella di Fazio, sventolerà forse il vessillo di Porro, tanto che il governo sta già studiando il bonus Porro per aiutare gli italiani a guardare Porro, e se non sarà Porro magari sarà Pino Insegno travestito da Porro, anche se si fanno i nomi di Giletti, di Bonolis, chissà, oppure di Bonolis, di Giletti e di Porro, tutti interpretati sempre da Pino Insegno, manco fosse Pier Francesco Favino, e insomma l'ossessione di Salvini era un'ossessione condivisa di chi pensa che ormai dietro il segnale orario della RAI ci possa essere addirittura Soros, e d'altra parte non c'è da stupirsi, l'editoria è spesso padronale, anche quello è mercato bellezza, certo l'editoria padronale fa un po' più impressione quando si parla di un'azienda pubblica e quando quell'azienda pubblica è la RAI, e quando ancora una volta ricompare dietro la RAI, anzi davanti, sotto e sopra la RAI, la politica, ma c'è quella formula meravigliosa che probabilmente avete tutti in mente e che è fuori i partiti dalla RAI, una formula un po' taumaturgica, un po' liturgica, sicuramente catartica ed autoassolutoria, e quella formula l'hanno utilizzata un pochino tutti nel corso del tempo, tanto che lavorando bene d'archivio stamattina Mattia Feltri le mette insieme una dopo l'altra nel Buongiorno sulla prima della stampa. In RAI serve un presidente indipendente da tutti i partiti, D'Alema 2002, ci vuole una RAI più autonoma dai partiti, Fassino 2003, la RAI deve essere fuori dalle logiche di lottizzazione, Alemanno 2006, la RAI non è e non deve diventare proprietà privata di un governo se no è regime, Crosetto 2006, la RAI deve essere la casa di tutti e non di chi ha vinto le elezioni, la politica faccia un passo indietro, Franceschini 2006, bisogna eliminare la lottizzazione in RAI, ma Stella 2007, bisogna andare nella direzione della fuoriuscita dei partiti dalla RAI, Veltroni 2008, cambiamo le regole, basta con la RAI occupata dai politici, Di Pietro 2008, presenteremo una proposta di legge per lasciare i partiti fuori dalla RAI, Bersani 2010, fuori i partiti dalla RAI, Fini 2010, serve una svolta con la fuoriuscita dei partiti dalla RAI, Bocchino 2012, c'è bisogno di un intervento che riduca la presenza in RAI dei partiti, Gentiloni 2012, la RAI deve riformarsi via i partiti, Grillo 2014, evitiamo di mettere i partiti dentro la RAI, Renzi 2015, per cambiare le cose in RAI bisogna cacciare i partiti, Di Maio 2015, la politica resti fuori dalla RAI, Fico 2018, per la RAI cerchiamo persone sganciate dalle logiche di partito, Salvini 2018, questo è il momento giusto per riformare la RAI e sottrarla alle ingerenze della politica, Conte 2021, abbiamo la sistematica occupazione della RAI, Meloni 2016. Sono le 7:58 minuti, dopo i titoli del GR, torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
check that back. Is there something inside here that could help you relax? Did you find something you were looking for? Freedom has its price, now wanna buy some more? I'll take that coat, remove them shoes. Should a guy like me be afraid of a man like you? All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag. Money for all. This game, when you're feeling tired, keeps you entertained till your card expires. So you miss the broadcast, but do you feel the same? Only someone said the city's gone down in flames in our name. All change, all change. Gasoline fumes fill the air. Let's show that mother how much you care. All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all. With a trigger, happy finger, and a nicotine friend, she's a diamond mine. All change, all change. Let revolution fill the air. Let's show that monkey how much you care. Money for all. There's a mean-looking elephant pounding at your door. It's dining at your table, sleeping on your floor. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag.
Dopo le 8 riaprendo con questa canzone che si chiama Money for All e arriva da uno dei due bellissimi album che firmarono i Nine Horses, ultima incarnazione di Mr. David Sylvian tra il 2005 e il 2007. Intanto le notizie dell'ultima ora segnalano che piovono bombe in questo momento su Kiev, si parla di un attacco aereo di intensità eccezionale sulla capitale. Mentre piovono bombe su Kiev, i quotidiani oggi aprono sugli esiti dell'ultima tornata amministrativa che si è tenuta nel weekend. La sintesi è che, come spesso accade, hanno vinto tutti, che di questi tempi per la sinistra è già qualcosa. Diciamo che i quotidiani che non simpatizzano per l'area governativa scelgono dei titoli all'insegna del wishful thinking, la destra avanza, la sinistra resiste, questa è la stampa, l'onda di destra si è fermata, azzarda addirittura Repubblica, Schlein regge l'urto dell'onda nera, il domani nelle città l'effetto Meloni non c'è, il Corriere della Sera invece va più netto su un centrodestra avanti nelle città, il Foglio niente effetto Giorgia ma la destra è viva, Schlein ride, Conte no, Conte effettivamente non ride, facce ancora più scure e preoccupate sui volti delle famiglie del Terzo Polo che non hanno più notizie dei loro cari da quando hanno aperto le urne ieri pomeriggio. Questi sono più o meno i titoli dei quotidiani di oggi che sono accompagnate da molti commenti che forse si sbilanciano o cercano, come dire, di trarre un indirizzo di carattere nazionale e prospettico da un giro amministrativo che dice non tantissimo dal punto di vista della nettezza dell'orientamento dell'elettorato, la lezione delle urne e il commento per esempio di Carmelo Lopapa, scrive quel che fino a pochi giorni fa si chiamava effetto Uden, adesso diventa effetto Brescia, lunedì 29 si trasformerà forse in effetto Ancona, Vicenza, Siena anche e chissà se Brindisi, la rimonta del centro-sinistra nel deserto artico della destra al potere sarà lunga, lenta e partita da lontanissimo, ma è partita. Questo è appunto un esempio del wishful thinking di cui è sopra, la realtà poi è quella che vi è stata raccontata anche in su queste frequenze nelle ultime ore, molto variegata e diversificata, non c'è stata, come dire, l'onda di piena della destra meloniana, non c'è stato nemmeno il risveglio primaverile e aurorale dell'effetto Schlein, insomma siamo in mezzo a un guado che forse con i ballottaggi dirà qualcosa di più o forse no. C'è chi è andato addirittura peggio del Terzo Polo, però, perché le cronache raccontano che ci sono addirittura casi come quello di Salcito, provincia di Campobasso, in cui 7 liste su 9 hanno preso ben 0 voti e 0 voti, attenzione, questo è politicamente più interessante, è il risultato a Castelnuovo di Cerva, dove gli 0 voti li ha presi la lista di Forza Nuova, perché Forza Nuova aveva provato a candidarsi in alcuni comuni minori dove bastava una manciata di voti per poter entrare in consiglio comunale, risultato di Castelnuovo diceva Forza Nuova 0 voti, la sinistra riparta da Castelnuovo di Ceva. Ci sono anche echi da Prima Repubblica in questo giro amministrativo con il trionfo del candidato Demitiano a Nusco e il tracollo incredibile, sorprendente, inatteso invece dell'uomo di Mastella a Ceppaloni. Questa è veramente notizia da prima pagina. Nessuna sorpresa invece a Imperia, dove ha vinto, guarda un po', ancora una volta Scaiola. Probabilmente se Imperia stesse sul Bosforo contro Scaiola si candidasse Erdogan, vincerebbe probabilmente Scaiola anche in quel caso. E naturalmente le elezioni in Turchia sono altra notizia che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani, ci fa titolo per esempio il Manifesto, è ancora forte, opposizioni unite, crisi economica non scalfiscono il consenso di Erdogan con il 49,4%, strappa il ballottaggio, ipoteca la riconferma, Kılıçdaroğlu accusa il governo di brogli, ma la destra si è già presa il Parlamento. Adesso leggeremo soprattutto della tornata elettorale turca. Volevo però, visto che me lo sono dimenticato nell'aneddotica di questa tornata amministrativa, segnalare l'ennesima elezione a sindaco di Vittorio Sgarbi, che è stato eletto sindaco ad Arpino e va ad aggiungere un nuovo trofeo nella sua bacheca degli incarichi, che fino a poco tempo fa ne contava almeno 10, perché Sgarbi era contemporaneamente sottosegretario alla cultura, consigliere regionale in Lombardia, sindaco di Sutri, da cui si è recentemente dimesso per poter diventare sindaco di Arpino, e quindi andiamo comunque a somma zero. Ancora assessore alla cultura di Viterbo, pro sindaco di Urbino, presidente della Fondazione Ferrara Arte, del MART di Trento, del MAG di Riva del Garda, della Gipsoteca del Canova, commissario per le arti di Codogno e probabilmente anche qualche titolo nobiliare raccolto qua e là e baronie sparse. Questo per dire, come dire, il multiforme impegno di Vittorio Sgarbi, l'uomo più incaricato sulla faccia della terra. Ma dicevo, andiamo a vedere che cosa si scrive oggi del voto in Turchia. La Turchia non è solo Gezi Park ed Erdogan lo ha capito. Scrive così Chiara Crucciati oggi sulle colonne del Manifesto. Per interpretare il voto di domenica basta guardare alle province turche colpite dal sisma del 6 febbraio scorso. Tanti immaginavano che le macerie fisiche e morali della speculazione edilizia, marchio di fabbrica del governo Erdogan, e il ritardo colpevole nei soccorsi avrebbero riempito le urne di malcontento. Così invece non è stato. Le città devastate dal terremoto non hanno deviato dal tradizionale sostegno al partito Giustizia e Sviluppo del presidente Erdogan. Ad Yaman è dato al 66%, a Maras al 71,8%, a Kilis al 65,6%. Numeri che sono lo specchio dell'altro risultato, le parlamentari offuscate dalla corsa alla presidenza. Dei 600 seggi da assegnare, l'attuale coalizione di governo ne avrebbe ottenuti 322, maggioranza assoluta. Chiunque siederà nel palazzo presidenziale di Ankara governerà con un parlamento di nuovo di destra. Sta qui il senso della tornata elettorale turca, scrive Chiara Crucciati, nella presa di coscienza che no, la Turchia non è Gezi Park, o almeno non è solo Gezi. La spinta progressista intravista nell'unità tanto sudata delle opposizioni e nella piazza da anni piene del Pride e dell'8 marzo ha indotto a percepire l'egemonia di un paese altro rispetto a quello rappresentato dal 2003 da Erdogan. In due decenni di potere pressoché assoluto, mediatico, economico, militare, burocratico, educativo, il presidente non ha plasmato la Turchia a sua immagine, o almeno non del tutto. Ha saputo leggerne l'altra anima, quella che ha vissuto come violenza la discriminazione della propria identità religiosa, marginalizzazione dal laicismo su cui è stata fondata la Repubblica Kemalista. La mappa elettorale lo conferma. A un sud-est a maggioranza curda, storicamente politicizzato da una necessaria resistenza all'assimilazione, e ad una costa ovest che guarda l'Europa, si contrappone un cuore conservatore, un entroterra che vede nell'Islam la primaria fonte di definizione di sé. Erdogan non ha fatto che portarla al potere, quella metà di Turchia conservatrice fatta di un pezzo importante di classe operaia, la meno sindacalizzata, e di classe bassa, con una buona componente femminile, il perno invisibile del successo di Erdogan, che percepisce come lontanissima da sé la mobilitazione femminista che da anni infiamma Istanbul. Alla lettura della società attuale, specchio di un ritorno alla religione nell'intera regione, dal Nord Africa a Israele, Erdogan ha unito il pugno di ferro: da una parte l'occupazione di ogni gangolo dello Stato, dall'altra il soffocamento strutturale della società civile progressista, epurata, incarcerata o costretta all'esilio e privata della capacità di parlare al paese. Ci parla lui al paese, ne conosce il linguaggio. Questa è la lettura che dà Chiara Crucciati dalle colonne del Manifesto. Il tema dell'identità profonda che batte la ragione è anche l'oggetto del pezzo firmato da Nathalie Tocci sulle colonne della Stampa. Ma vediamo qual è la lettura, per esempio, che Lucio Caracciolo dà oggi sulle colonne di Repubblica. Turchia divisa, ma i lupi grigi spingono Erdogan, scrive così Caracciolo. Il 74enne Kılıçdaroğlu dice che Lucio Caracciolo è sempre stato una personalità piuttosto pallida, candidato in mancanza di meglio, una volta messo fuori gioco da una magistratura non proprio apolitica. L'unico uomo che avrebbe forse battuto Erdogan, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, è stato, appunto, dice Caracciolo, messo fuori gioco dalla magistratura. İmamoğlu, il quale, a differenza di Kılıçdaroğlu, visto mentre calpestava con le scarpe il tappeto di preghiera durante il Ramadan, ha forti credenziali religiose, tanto da recitare brani del Corano durante i comizi. Inoltre la coalizione che sostiene lo sfidante è molto eterogenea, più un raggruppamento anti-Erdogan che pro Kılıçdaroğlu. Infine, dice ancora Caracciolo, quest'ultimo è parso a molti turchi il candidato degli americani e degli europei occidentali. L'appoggio esplicito di Biden e l'incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti ad Ankara si sono rivelati un boomerang, visto che 9 turchi su 10 coltivano un'opinione negativa dell'America, ricordando sempre che la Turchia è un importante paese NATO. Quanto a Erdogan, appare ancora a una buona metà della popolazione come autorevole garante del carattere nazionale e delle sue fondamenta religiose, insieme delle ambizioni neoimperiali di un paese che ha ricominciato a pensarsi grande potenza, tanto da giocare contemporaneamente su tutti i tavoli nelle maggiori crisi internazionali, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dove fa da sponda diplomatico-energetica a Putin, ovvero approfitta delle sue difficoltà mentre arma con i suoi droni la resistenza ucraina. La geografia elettorale conferma la presa di Erdogan e del suo partito islamista nell'Anatolia profonda, così come ricalca il profilo dell'opposizione filo-occidentale lungo le coste in area curda. Le istanze di modernizzazione e liberalizzazione diffuse nella Turchia aperta al mondo e meno identitaria devono però ancora trovare una guida che le rappresenti con successo e le porti a rovesciare la tendenza autoritaria e islamista dell'ultimo ventennio. Vero che ci sarà il ballottaggio, ma oggi, come vedete, quasi tutti i commentatori, per non dire tutti, sono concordi sul fatto che la partita sia già sostanzialmente chiusa, ed è politicamente chiusa dal momento in cui Erdogan ha già conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento. Ancora sulla stampa, l'intervista a Esma Han Aykol, celebre scrittrice turca, che dice: il sultano è un nazionalista islamico, i voti li ha presi tra i nuovi turchi, cioè, dice, il governo ha dato la cittadinanza a milioni di siriani, pakistani, afghani e lì che sono stati incassati i consensi indispensabili per bloccare qualunque cambiamento. Erdogan, dice l'Aykol, ha portato avanti questa politica delle porte aperte non per generosità, ma quando mai, lo ha fatto per islamizzare il paese. Non è un nazionalista turco, è un nazionalista islamico, ha concesso la cittadinanza e il diritto di voto a centinaia di migliaia di loro, ha incassato i loro consensi alle urne. Lasciamo la Turchia e il voto in Turchia per andare a leggere qualcos'altro. Per esempio, rimanendo sulle colonne della stampa, c'è una notizia che è un po' relegata nelle pagine interne. Dobbiamo scalare fino a pagina 26, nelle pagine dell'economia, dove si parla del fondo sovrano, il nuovo fondo sovrano Made in Italy, che è quello su cui titola oggi il Sole 24 Ore. Giovedì il DDL in Consiglio dei Ministri, prioritarie energie e materie prime, un fondo sovrano finalizzato al supporto delle aziende energetiche. Sarebbe questa la principale novità contenuta nella legge quadro per il Made in Italy che il ministro Urso presenterà al Consiglio dei Ministri. Si parla sì del fondo sovrano, ma si parla anche ancora una volta dell'inflazione che si sta mangiando il commercio. Non che il commercio e i negozi stessero di per sé molto bene prima dell'inflazione, ma poi è arrivata lei, e allora c'è un nuovo rapporto che snocciola questi dati. Più che l'online pesa il crollo del potere d'acquisto. Il risultato è che dal 2019 ad oggi sono spariti ben 52.000 negozi di vicinato, e davanti di questo passo da qui al 2030 se ne aggiungeranno altri 73.000 destinati a chiudere al ritmo di 18 al giorno. Denuncia Confesercenti, siamo di fronte a un'accelerazione del processo di desertificazione su cui incide la doppia crisi vissuta dal comparto, che dopo lo stop imposto dalla pandemia ha visto interrompersi la ripresa a causa degli effetti di inflazione e caro energia che hanno eroso la capacità di spesa delle famiglie. Negli ultimi 2 anni, stima l'associazione, il potere da questo degli italiani è infatti calato di 14,7 miliardi, oltre 540 euro in meno per nucleo familiare, un vero e proprio crollo che pesa sul tessuto dei negozi di vicinato più della concorrenza dell'online, così segnala lo studio. A diminuire rispetto al 2019 in numeri assoluti sono soprattutto i negozi di moda, che calano del 6,3%, anche se le riduzioni percentuali più elevate vengono registrate da giornali e articoli di cartoleria, meno 13,5%, in forte contrazione anche le imprese attive nella vendita di pane e torte, meno 6,1%, di carni, meno 5,7%, più contenuta la perdita per le librerie, meno 2%, pari a 112 imprese. Ma più che le chiusure di negozi, cui i dati sono di per sé eloquenti, segnala Confesercenti il problema e la mancanza di nuove aperture. Nel 2022 sono infatti nate solo 22.608 nuove imprese, il 20,3% in meno del 2021, un numero del tutto insufficiente a compensare le oltre 43.000 che nel frattempo hanno abbassato per sempre la saracinesca e che fa chiudere l'anno con un bilancio negativo per oltre 20.000 unità, per una media di oltre due negozi spariti ogni ora. Questi dunque i dati che arrivano dal mondo del commercio. Sempre, visto che siamo sulle colonne della stampa, segnalo che pagina 12 e pagina 3 sono dedicate alla missione di Piantadosi in Tunisia, 10 milioni alla Tunisia per limitare le partenze, e mentre Piantadosi si dice unito alla Tunisia contro i trafficanti, la stampa mette in luce le torture che accadono in Tunisia nei confronti dei migranti, ci si rifà al video che è stato pubblicato qualche giorno fa online di quel ragazzo che arrivava dal Camerun, è arrivato in Tunisia, è stato catturato dalla mafia tunisina, che lo ha torturato perché i suoi parenti inviassero un riscatto. E scrive Don Mattia Ferrari, cappellano della Mediterranean Saving Humans, tutto questo avviene perché l'Occidente, che ha depredato e continua a depredare il sud del mondo, chiude le porte alle persone che migrano in cerca di una vita degna. La stampa si occupa anche quello che stanno facendo i francesi alle frontiere. Francia caccia ai migranti a 20 miglia, la gendarmerie blocca chiunque provi a oltrepassare il confine dell'Italia, e Nicolò Zancan, inviato a 20 miglia, fa un viaggio allucinante tra i disperati nella tendopoli sotto il viadotto, che non riescono a passare il confine. Abbiamo pochi minuti, e allora, visto che oggi i quotidiani sportivi naturalmente dedicano la prima pagina al ritorno del derby Milan-Inter, semifinale di Champions League, il derby dei derby, titolo alla Gazzetta, secondo me meglio focalizzato il titolo del Corriere dello Sport, che parla di psicoderby, perché comunque vada, sarà una tragedia, soprattutto, anzi solo ed esclusivamente per chi perde, e l'orientamento su chi perda è abbastanza purtroppo maturato. Dicevo che ci sono due notizie che riguardano lo sport che vi volevo dare questa mattina, al netto del fatto che il Messaggero riporta la sconfitta clamorosa di Alcazar agli internazionali d'Italia, numero uno eliminato da uno sconosciuto. Sulle colonne del Corriere della Sera c'è il giallone shakespeariano che riguarda l'Aversa. L'Aversa è una squadra che milita nel campionato di Serie D e che è di proprietà niente po' di meno che di Emanuele Filiberto di Savoia. Ebbene, che cos'è successo all'Aversa? E qui precipitiamo proprio nella tragedia shakespeariana. Dice Emanuele Filiberto: ho già allertato i miei legali, c'è stato un attacco alla mia squadra di calcio e ai miei giocatori finiti in ospedale avvelenati. Emanuele Filiberto, proprietario della Real Aversa, racconta il Corriere della Sera, si sfoga e racconta: la squadra doveva disputare una partita fondamentale contro il Ragusa, dice il principe, da giovedì era nella città siciliana, l'incontro decisivo per la permanenza in Serie D. Ebbene, dopo aver dimorato in un 4 stelle da sabato pomeriggio, dice Emanuele Filiberto, i ragazzi hanno incominciato ad accusare i primi violentissimi malori, vomito, dissenteria, tutti al pronto soccorso di zona, dove si sono trovati di fronte sanitari che hanno cercato di minimizzare la cosa rimandandoli in albergo, ma denuncia sanitari, tra i quali c'era anche una dottoressa che il giorno dopo hanno ritrovati in panchina come medico sociale del Ragusa. L'Aversa chiede di rimandare la partita, si trova di fronte al diniego, perché se non fossero scesi in campo avrebbero perso a tavolino, e quindi tutti in campo hanno perso 6-0. E ora Emanuele Filiberto, a nome dei Savoia tutti, chiede che si faccia chiarezza e giustizia, mentre il presidente del Ragusa ha dato mandato ai suoi avvocati per querelarlo per quanto va dicendo in giro. Ma l'altra notizia che ha a che fare con lo sport è la storia che racconta oggi Paola Zonca a pagina 22 della Stampa, e che viene richiamata in prima pagina. Più che una storia di sport, è una storia di affetto, amicizia, solidarietà. È la storia di Rob Barrow e Kevin Sinfield, che sono due ex rugbisti che giocavano nel Leeds Rhinos fino alla fine del 2019, quando uno dei due ha scoperto di avere una malattia del motoneurone, condizione degenerativa che comprende l'atrofia muscolare. Non c'è cura, da allora sta su una sedia a rotelle, e allora l'amico Kevin Sinfield, che adesso è il tecnico della difesa della nazionale inglese di rugby, è diventato maratoneta, ma soprattutto si è inventato una maratona a Leeds dove ha portato 12.000 persone e dove tutti i guadagni sono andati al finanziamento della ricerca, e lui ha corso la maratona spingendo per 42 chilometri la carrozzina su cui stava l'amico, e poi proprio sul filo del traguardo ha fermato la carrozzina, ha preso in braccio l'amico che adesso non si può più muovere, e hanno attraversato insieme il traguardo. Ho 6 secondi più o meno a disposizione, e quindi direi che a questo punto mi fermo qua. Noi ci vediamo domani mattina come sempre alle 7.45 da queste parti, sulle onde di Radio Popolare Popolare Network, a linea Val GR, e poi arriva Prisma con Lorenza Ghidini. Ciao, domani, buona giornata.